queste intenzioni che troviamo lungo tutto il libro della vita, no? Di Teresa di Gesù, che anche mette in rilievo, no? Come sono temi di un'importanza fondamentale per Teresa, no? Non soltanto per il fatto che per lei la preghiera, l'orazione è qualcosa di importante, no? Ma perché Teresa scopre che veramente tutto questo è fondamentale per la vita cristiana. Sia il sapere chi è quel Dio, no? Che possiamo dire è il fondamento per un rapporto, per una relazione, per un vissuto di fede, anzi, no? Perché intanto a chi crediamo, o chi crediamo che sia Dio, e quello condiziona profondamente il nostro modo di vivere, la fede, la religione, no? E perciò diventa per Teresa una realtà fondamentale, no? Anche perché Teresa ha dovuto fare un cammino, no? Certamente cercheremo uno di questi giorni, uno dei temi che cercheremo di approfondire sarà proprio quello, no? Scoprire Dio, no? Per Teresa è stata anche un cammino lungo nella sua vita, no? Praticamente fino ai 40 anni di età, dopo 20 anni nel monastero, è riuscita a cominciare a capire chi sia veramente Dio. E questo per Teresa diventa, io direi, molto importante, perché anche lei capisce la sua propria vita prima della conversione come un vivere quasi nella bugia, nel senso che il suo Dio non era il Dio vero, il Dio di Gesù Cristo, ma un altro Dio, un'immagine che non si corrispondeva con quella vera, no? Ed è per quello che per Teresa questo annunciare la misericordia di Dio diventa praticamente, io direi che anche lo scopo fondamentale della sua vita. Farci avvicinare al vero volto di Dio, no? Intanto, perché per Teresa non è soltanto Dio il misericordioso, ma la sua vita soltanto riesce a capirla alla luce della misericordia di Dio. In una delle ultime lettere, scritta nel 1581 a Don Pedro de Castro y Nero, dice Teresa, parlando del libro della vita, no? Intitolei quel libro il libro della misericordia di Dio. Cioè Teresa non ha dato un titolo a questo libro, o quel titolo che noi oggi abbiamo adoperato, il libro della vita non è il titolo dato da Teresa. Ma Teresa, quando ha parlato di questo libro, proprio l'ha intitolato come il libro della misericordia di Dio. Cioè per Teresa è la chiave per capire anche la sua propria storia, la sua propria vita, e anche per capire la nostra vita come una storia di salvezza, dove Dio si fa presente anche nel nostro sbaglio e nel nostro peccato. Quello è qualcosa che vedremo quando parleremo dell'immagine di Dio che scopre Teresa, no? Adesso soltanto volevo sottolineare questa realtà. Ma questa misericordia, e forse quello che possiamo sottolineare adesso, mette di rilievo anche il fatto che Teresa ci parla anche della sua infedeltà. Non per dire, io sono una donna peccatrice, no? Lo scopo non è quello. Lo scopo di Teresa, parlando dei suoi peccati, anche se non entra nei dettagli, no? Parla della sua infedeltà, del suo essere stata cieca di fronte alla presenza di Dio nella sua vita, eccetera, eccetera, no? E il fatto che Teresa sottolinea questa realtà è perché venga fuori più chiaramente che Dio è il Dio della misericordia. E che non è merito suo, ma dono di Dio. E perciò vedremo che la chiave di vita di Teresa è vivere nella gratitudine. Ma questa gratitudine è soltanto possibile nella misura in cui scopriamo che Dio si è fatto dono per noi, o si fa dono costante, permanente nella nostra vita. Possiamo leggere per esempio Vita 4:3. Nel capitolo 4, dove Teresa un po' ricorda quello che è stata la sua vita come monaca al monastero dell'Incarnazione. È un brano molto profondo, no? Soprattutto perché mette di rilievo la confessione, io direi, più dura per Teresa, che è riconoscere che praticamente per 20 anni ha perso il tempo nel monastero, ha sprecato la sua vita, ma riesce a scoprire qualcosa di positivo anche in questo. Sarebbero dovuto bastare, o mio sommo bene, mio riposo, le grazie che fin qui mi avevate fatto, guidandomi con la vostra pietà e grandezza attraverso tante vicende, a uno stato così sicuro e a una casa dove erano molte serve di Dio, dalle quali potevo prendere esempio per crescere nel vostro servizio. Cioè Teresa riconosce che in quel tempo è stato Dio presente, ha ricevuto tanto da Dio, ma lei non ha saputo profittarsi. Non so come proseguire. Quando ricordo la cerimonia della mia professione, l'estrema decisione e la gioia con cui la celebrai e lo sposalizio che contrassi con voi, non posso dirlo senza lacrime, e dovrebbero essere lacrime di sangue, e il cuore mi si dovrebbe spezzare, ne sarebbe troppo dolore di fronte alle offese che in seguito vi recai. Mi sembra ora di aver avuto ragione a non volere una così grande dignità, visto che dovevo usare tanto male di essa. Guardate che sono parole forti, no? Di come Teresa parla di quello che è stata la sua vita. E voi, mio Signore, per quasi 20 anni in cui usai male di questa grazia, voleste essere l'offeso, perché io potesse migliorare. E qua comincia a rintracciare il positivo di questa realtà. Sembra, mio Dio, che io non facessi altro se non promettervi di non mantener nulla di ciò che vi avevo promesso. Anche se allora non era questa la mia intenzione, ma le mie azioni erano poi tali che non so più quali fossero le mie intenzioni, e da questo si vede meglio chi siete voi, mio sposo, e chi sono io. E in verità, molte volte il dolore per le mie grandi colpe è temperato dalla gioia che mi dà il pensiero che si possa conoscere la vostra infinita misericordia. Ecco, vedete, qua è il senso del perché Teresa presenta la sua vita. Una vita di infedeltà, come lei sottolinea costantemente, no? Perché venga fuori non Teresa peccatrice, ma Dio misericordioso. E questo sarà un elemento molto importante nel vissuto di Teresa. Non soltanto in questi, ricordando la sua storia, ma anche dopo, perché sottolineerà per esempio nelle esclamazioni, in quelle preghiere profonde che fa Teresa, no? Come la misericordia di Dio è l'unica cosa che gli dà la sicurezza. Perché? Perché lei è debole, lei può peccare, lei può fare tanti sbagli, lei può dimenticarsi, ma la misericordia di Dio non si dimentica mai di lei. E per questo diventa l'esperienza fondante. E per questo anche la necessità di Teresa di far conoscere il vero volto di Dio. Quella parte di Dio che è meno conosciuta e invece la principale. Ne parleremo ancora, no? Come vi dico, nel giorno in cui cercheremo di approfondire nell'esperienza di Dio di Teresa, no? Chi Dio viene fuori, no? Di questa esperienza, qual è il volto del Dio che Teresa ci presenta. Adesso semplicemente sottolineare, no? questa intenzione teologica, no? dell'annuncio della misericordia di Dio, che è un'esperienza fondamentale nella vita di Teresa. L'altro tema, no, che vi ho detto, no, di un carattere più apologetico, nel quale si vede un po' come Teresa cerca di venire incontro ad una mentalità molto presente nel suo tempo nella Chiesa, e io direi lungo i secoli. Disgraziatamente è una mentalità che continua ad essere presente. E la preghiera non è tanto importante. Oppure è importante fare preghiere. Ma Teresa non parlerà mai del fare preghiere, ma del vivere la preghiera. Ne avremo occasione anche di parlarne, no? Di addentrarci nel profondo del senso di quello che è per Teresa l'orazione, no? Che non è una pratica, non ha niente da vedere con una pratica, anche se dobbiamo praticare, ma non è una pratica la preghiera, ma una vita, un rapporto, una apertura. Ma perché? Perché difendere la preghiera e l'orazione, no? Perché Teresa è impegnata in questo tema che pure diventa pericoloso al suo tempo, no? Anche i grandi spirituali del momento arrivano a consigliare ai mariti di rompere alla moglie le gambe se va troppo in giro a fare delle pietà e delle devozioni. Meglio che rimanga a casa e che entri nel cielo anche se con una gamba rotta, ma cioè una mentalità di che l'orazione mentale è pericolosa e soprattutto per le donne, perché si pensava che era il cammino o la via per la quale il diavolo entrava nella testa delle donne e cominciavano ad avere visioni, ad avere eccetera eccetera eccetera. E invece Teresa, questo si verrà anche molto forte nel cammino di perfezione, no? Ma nel libro della vita è già molto presente, no? Per esempio nel capitolo 8 al paragrafo numero 8 troviamo questa forte affermazione, no? Che nessuno può immaginare davvero danno maggiore che il non praticarla. Di fronte a quelli che dicono che è pericolosa, Teresa dice no, il danno maggiore è non praticarla. E subito al numero 9 di questo capitolo 8 scrive Teresa: siccome di queste gioie che il Signore concede a coloro che perseverano nell'orazione si parlerà a lungo, qui non dirò altro, o meglio dirò solo che l'orazione è la porta di ingresso per tali sublimi favori che Dio mi ha fatto. Chi usa essa? Non so proprio come potrà farlo, perché anche se Dio vuole entrare in un'anima per goderne e farla godere, non c'è per lui via d'accesso, in quanto egli la vuole sola, pura e desiderosa di ricevere i suoi beni. Se gli ingombriamo la strada di ostacoli e non ci adoperiamo minimamente a toglierli, come potrà giungere a noi e come possiamo pretendere che ci conceda grandi grazie? Cioè, vedete, gli argomenti di Teresa sono sempre anche molto semplici, ma vengono incontro a quella mentalità, no? Sì, voi chiedete a Dio, voi chiedete dammi questo, dammi l'altro, ma se non apri la porta, a che serve chiedere? Stai perdendo il tempo. Cioè in questo Teresa veramente scopriamo, no, che è molto forte. Anche perché si trova in un tempo, e lei deve soffrire anche questo, in cui i libri che erano scritti in spagnolo, quelli che potevano leggere, i pochi che potevano leggere, no? Perché anche in questo Teresa è molto affortunata, no? Che da bambina ha imparato a leggere, è amante dei libri, no? E quei libri vengono vietati dall'Inquisizione. E allora Teresa dice, no? E come possiamo crescere spiritualmente se ci tolgono tutte le vie? Non possiamo pregare, non possiamo leggere, non capiamo i sacramenti, non capiamo... Allora, come crescere? E quando capita quella grazia che tutti conoscete di Gesù come il libro vivo, no? Che viene incontro a Teresa, non ti preoccupare, anche se ti tolgono i sacramenti, anche se ti tolgono tutto, io rimango con te, no? Che mette in rilievo un'idea molto pericolosa, soprattutto a quel tempo, no? Che era il rapporto, la relazione immediata di Dio con la persona, senza necessità di nessuna mediazione. Che in fondo era un'idea un po' luterana. Ma quello viene a Teresa all'incontro come una grazia. Sì, Dio si serve di questi mezzi. Sono i mezzi ordinari per la grazia. Ma se ti tolgono quello, non ti preoccupare che io sono qua. A me non mi possono togliere di mezzo. Cioè, questo è molto forte in Teresa, ma anche molto importante, perché mette in rilievo la centralità nella vita dell'orazione, come il cammino attraverso il quale possiamo entrare in questo rapporto. E questo porta Teresa a rendersi conto che un po' la sua testa andava anche male, no? E la testa dei cristiani puri, no? Che danno più importanza e più valore e più forza al demonio che non a Dio. E qua c'è un brano per me molto bello, no? Pieno di umore, ma anche di una critica molto forte a se stessa, perché Teresa ci ha creduto per parecchi anni al potere del demonio, no? E anche alla mentalità cristiana del momento, no? Io direi anche per oggi serve, che gli cominciano ad avere paure e a vedere demoni dappertutto, no? E guardate cosa scrive Teresa al capitolo 25, al numero 22. Capitolo 25 del libro della vita, numero 22. Non capisco le paure di chi grida demonio, demonio, mentre potremmo dire Dio, Dio e far tremare tutti gli spiriti maligni. Sì, perché sappiamo ormai che non possono muoversi se il Signore non lo permette. Perché dunque nutrire questi timori? È fuori di dubbio che io ormai ho più paura di chi ne ha tanta del demonio che del demonio stesso. Perché lui non mi può far nulla, mentre costoro, specialmente se sono confessori, possono arrecarmi gran turbamento. Infatti ho trascorso alcuni anni in così grande sofferenza che ora mi meraviglio di come l'abbia potuto sopportare. Perché leggo questo? No? Perché per Teresa è uno degli aspetti importanti che viene fuori in questo cammino della preghiera, dove cominciamo a scoprire veramente la centralità e il potere di Dio su di noi. E dove c'è Dio non c'è più posto per il demonio. E per Teresa questo demonio, demonio, è una mancanza di una autentica vita spirituale. E i timori soltanto riusciamo a superarli nella misura in cui veramente apriamo gli occhi alla presenza di Dio. E questo si fa nel cammino della preghiera, cioè difesa dell'orazione, la centralità che ha l'orazione, ma nel senso in cui ne parla Teresa, che come vedremo è il senso del Vangelo. Teresa non scopre niente di nuovo. Teresa cerca di andare alle origini, alle radici del Vangelo, alla preghiera di Gesù. Cosa significa la preghiera in Gesù? È la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Ma ne parleremo ancora di quello. No? E poi l'altro aspetto, no, che vi ho detto, no? Teresa cerca con queste pagine anche di ingolosinare, cioè riuscire a farci capire la grandezza e la bellezza di questo messaggio, di come può portare per la nostra vita tanta dolcezza, tanto gusto, e aprirci a questo rapporto di amicizia con Dio e cominciare a scoprire il Dio della misericordia. Perciò vedete, no, come Teresa, no? E lo sottolinea per esempio al capitolo 18, numero 8, dove lei scrisse: ma credo che il Signore mi aiuterà nel mio intento, ben sapendo Sua Maestà che esso, dopo l'adempimento dell'obbedienza, non è altro se non quello di ingolosire le anime a un bene così elevato. Vedete, Teresa che confessa che il suo intento, scrivendo, si deve obbedire, no? Ma voglio anche svegliare negli altri questa ricerca. No? Ed è così che possiamo capire, o meglio, aprire le porte a quello che per Teresa è scoprirci come soggetti vivi della storia della salvezza. Dio fa la sua storia di salvezza anche con me. E sottolinea Teresa: guardate cosa ha fatto con me, che io sono stata infedele per tanti anni, sono così miserabile, e invece guardate, se l'ha fatto con me, che sono così, cosa non fa con ognuno di voi? E questo è anche molto importante, perché vedremo che Teresa mai si presenta come una donna privilegiata, no? Una donna al di sopra delle possibilità degli altri, no? Teresa è convinta che tutti i beni che lei ha scoperto è qualcosa che Dio offre a tutti. E perciò parla in prima persona, non per dire eccomi, no, come sono grande, no. Eccomi come è grande la misericordia di Dio. E perciò presenta, no, innanzitutto quella sua infedeltà. Perché così anche noi ci incoraggiamo, anche in mezzo alla nostra povertà, ad aprire gli occhi a questa storia d'amore. Nel fondo di tutto questo, qual è il problema? Un problema che nel fondo è sempre presente nella religione, e nella religione cristiana, che è il rapporto con Dio. Grazie a Dio, e soprattutto l'abbiamo visto negli ultimi papi, no? Della Chiesa, no? Praticamente i papi dal Concilio Vaticano in poi, no? Con più forza hanno accennato l'importanza di una vita di fede centrata nell'incontro personale. Anzi, per esempio, Benedetto XVI, nella Deus Caritas Est, sottolinea fortemente che la fede non può più prendersi come una tradizione che abbiamo preso, ma che la fede comincia nel momento in cui avviene l'incontro con una persona. Con cui, possiamo dire, recupera il vero senso della fede, no? Che è aprirci al rapporto con Dio. No? Ed è un po' anche il percorso di Teresa in questa storia. No? Perché? Perché Teresa dovrà fare anche un cammino di fede, non è soltanto una storia personale, un percorso, ma dovrà riscoprire e rendersi conto, no, come la vita di fede porta con sé l'esigenza di una crescita. No? Perché? Perché nella vita di Teresa vediamo, soprattutto nei primi capitoli, come lei in fondo vive la fede da quello che è la mentalità primitiva della fede, cioè in chiave di retribuzione. No? Cioè la persona è in fondo chi deve offrire un culto a Dio. Io prego a Dio, io amo a Dio, io faccio sacrifici per Dio, io guadagno meriti da fronte a Dio. Cioè la persona è la protagonista, il centro. E per tanto tempo in tanti luoghi si è pensato che questa è la fede e si è vissuta così la fede. E Teresa mette di manifesto questa realtà, no? La mia fede è stata così, io ero il centro, io ero quella che mi salvavo. Come? Beh, per pagare per i miei peccati di adolescente, allora vado in convento, è meglio essere in convento chiusa che non andare dopo in purgatorio. E Teresa è la motivazione vocazionale che ci offre nel suo libro della vita. Cioè una fede nella quale io devo fare per guadagnare da Dio qualcosa. Pian piano comincia a capire nel suo rapporto con Dio, no? Che quella fede è sbagliata. Che la fede non è soltanto un percorso che va dalla persona verso Dio, ma che la fede in radice nasce da una rivelazione, o meglio dire, un Dio che si dona, che è il senso della rivelazione. Certamente questa sarà una comprensione che Teresa pian piano cercherà di... comincerà a capire, no? Che perché lei possa rispondere a Dio, prima Dio ha dovuto donarsi a noi, se no non sarebbe possibile un rispondere a Dio, no? E così la fede è vista in un senso, possiamo dire, un po' più maturo, no? Come una riconoscenza, come la necessità di aprire anche ad ascoltare al Dio che si dona, che si rivela, che si manifesta, che viene incontro alla persona. Vedete che questo è anche un passaggio molto chiaro anche nella storia della salvezza. Possiamo dire, le religioni primitive sottolineano soprattutto quello, no? Dobbiamo fare un culto, un sacrificio, qualcosa per controllare questo Dio, no? Che in fondo è passato dopo a quella mentalità retribuzionista dell'Antico Testamento, no? È presente ancora al sottofondo di tante esperienze religiose, no? E di tante religioni, no? Ma qua non è tutto, ed è qua che viene, possiamo dire, la scoperta di Teresa, che a tanti fa paura, soprattutto quando si fa uso della parola mistica, no? Ehi, quello è. Per alcuni personaggi straordinari o per alcuni un po' fuori testa o fuori della realtà. Ma invece, per Teresa, non soltanto per Teresa, io direi per il Vangelo, la mistica è l'esigenza fondamentale della vita di fede. Perché? Perché una fede che crede ha bisogno di sperimentare quello che crede. E la fede ci porta a quello. Per cui parlare di mistica non è parlare di qualcosa di straordinario, ma parlare della maturità della fede. O la pienezza della fede, che è un po' il percorso dell'esperienza di Teresa, no? Certamente abbiamo Dio, abbiamo la persona, no? Abbiamo da una parte, sì, quel Dio che si rivela, che si manifesta. E se portiamo alla pienezza della comprensione, il Dio che si dona, che si manifesta, vuol dire il Dio che viene all'incontro della persona, che vuol farsi esperienza nella persona. Quello è il Dio cristiano, anche il Dio dell'Antico Testamento, il Dio che si fa alleanza con il popolo. Cioè non è semplicemente un idolo da adorare. Cioè la realtà di Dio è la realtà di un Dio che si fa dono, che si sta offrendo sempre all'uomo. E di qua può nascere veramente la risposta, no? È una risposta matura, no? Che si è svelata nel Vangelo, nella sua pienezza, in Gesù Cristo. E Gesù Cristo che cosa ci manifesta? Che cosa ci ha rivelato Cristo? Chi sia veramente Dio? E qual è il rapporto che Dio stabilisce o vuole stabilire con l'uomo? Dio è presentato come Abba, papà. E quella è la parola chiave del Vangelo. Il Dio che vuole stabilire un rapporto di paternità, filiazione con noi. Cambia totalmente la mentalità del culto. Non è più devo dare a Dio. No, è una mentalità totalmente diversa. È Dio che mi dona e io che rispondo. È io che mi apro a quella relazione, a quel rapporto che Dio vuole stabilire con me. E parliamo anche di un rapporto di amicizia. Gesù che non ci chiama più servi, ma amici. Guardate che questa sarà una parola chiave anche in Teresa, perché definisce la preghiera come amicizia, una parola alla quale abbiamo avuto per tanto tempo paura. Quando si è parlato nella Chiesa di preghiera, ufficialmente mai si è usata la parola amicizia, fino agli ultimi anni, e soprattutto adesso con il Papa Francesco che continua a sottolineare questa realtà. In questo senso vedete che la mentalità, il Papa Francesco è in una sintonia profondissima con Teresa, per quello che significa la misericordia, la centralità della misericordia, per quello che significa il rapporto personale di amicizia con Dio. Ma che non si chiude qua. Cioè uno potrebbe dire, va bene così, no? Siamo fratelli, no, no. Questo, la mistica, possiamo dire, non chiude alla persona in quel cerchio. Come Dio non chiude la sua rivelazione, la sua esperienza in me, ma si apre a tutti. E questo cammino, ed è quando la fede comincia ad essere matura, quando veramente riesce a cambiare la persona, a trasformare la persona. Cioè finché non c'è una trasformazione, possiamo dire, non c'è una vera vita di fede. Perché credere nei dogmi, anche i demoni lo sanno fare. Sono quelli che credono meglio e di più. Non è credere verità, ma lasciarsi trasformare dalla verità. Ed è quello che riesce a capire Teresa nel libro della vita. Cioè non è soltanto rendersi conto di chi sono io, di chi è Dio, ma aprirmi a quel rapporto che riesce a trasformare la mia vita e a convertirmi in una donna nuova, una vita nuova. Che significa quello, una trasformazione, soprattutto una crescita nell'umiltà, che come sapete bene l'umiltà per Teresa è la verità, è vivere secondo la verità. Non è altra cosa, non è dire non servo a nulla, no. E questo diventa così anche apostolato. Vedete un po' questo che per me è molto importante per capire anche quello schema che vi ho offerto di come dividere il libro della vita di Teresa. Perché in fondo si corrisponde ad un processo esistenziale di crescita nella fede, di una fede che cerca, che deve arrivare alla sua maturità. Dobbiamo superare quella nostra fede così primitiva, nel senso che, come dirà Teresa, è quella fede dove l'importante sono io e il centro sono io, ma che è una fede sbagliata. Perché? Perché il centro è Dio, non sono io. Non sono io chi mi salvo. Non sono io chi crede in Dio. Non sono io chi ama Dio. È Dio che crede in me e per questo io posso credere in Lui. È Dio che mi ama e per questo posso amare Dio. Ed è Dio che si dona a me e per quello io posso donarmi a Dio. Ed è qua che entra quello che possiamo dire un tema fondamentale nel processo della vita e nel processo anche dell'orazione di Teresa e nel processo anche nel libro della vita, no? Cioè diventare consapevoli della nostra verità, della mia verità e della verità di Dio. È in quei temi, possiamo dire, che si fondamenta un po' la possibilità del cambiamento di vita. Quando è arrivata Teresa alla sua conversione? Praticamente aveva 40 anni di età. Come ci racconta Teresa la sua conversione? Lo troviamo all'inizio del capitolo 9. Teresa dice, beh, entrai nella cappella e vidi un'immagine di Cristo molto devota che avevano portato lì per una festa. E che colpisce a Teresa? Quante immagini aveva visto Teresa prima di quella? Dici, rappresentava molto bene quello che Cristo aveva passato per me. Cioè rendersi conto che non era lei chi doveva salvarsi, ma che era Cristo chi l'aveva salvata. E a quel momento cambia il modo di vedere la sua vita di Teresa, che era entrata nel convento per salvarsi del purgatorio, no? E adesso in un momento si rende conto, no, ma Cristo è morto per me. Cristo mi ha salvata già. E qual è la conseguenza, dice Teresa, no? In questo racconto, no? E allora mi resi conto di come avevo ringraziato così male queste ferite, questo dono di Dio. Non parla come avevo pagato male, no, come avevo ringraziato male. Si rende conto Teresa che la vita, la sua vita, non poteva essere più devo pagare a Dio per guadagnare qualcosa da Dio. No, perché si rende conto che Dio non ha offerto niente o non ha offerto la salvezza a cambio di qualcosa che io devo pagare prima. No, Dio mi ha salvato e dopo aspetta una risposta di me. E qual è la risposta? Teresa si rende conto che non è più pagare, non è più accumulare dei meriti, è ringraziare. Vedete che questo è molto importante, perché questo fa il cambiamento totale di quella mentalità religiosa più retribuzionista, no? Ad una mentalità religiosa vissuta nella gratitudine e nel dono. È Dio che si dona. È Dio che mi ha creato per amore, è Dio che mi ha salvato per amore. E allora cosa aspetta Dio da me? Teresa. Teresa si rende conto che quello che aspetta Dio da lei è, in primo luogo, accogliere il dono e vivere corrispondentemente a questo dono ricevuto, cioè nella gratitudine. Così che la fede diventa il modo di vivere questo rapporto, questa accettazione del dono gratuito di Dio. E qua gioca un ruolo veramente importante la realtà della conoscenza di sé. Cioè un tema che, anche se Teresa non ne parla direttamente in un capitolo o due capitoli, no? Ne parla di qua e di là, ma sottolinea con una forza incredibile l'importanza che ha questa realtà, come parte della vita, della crescita della fede, ma anche come parte fondamentale del cammino dell'orazione. Conoscenza di sé. Possiamo leggere un paio di testi per cercare di capire, no, come è importante per Teresa questa realtà, no? Per esempio al capitolo 10, praticamente quando finisce di farci il racconto della sua vita fino alla sua conversione, quasi preparandoci ad entrarci nel cammino dell'orazione, no? E per farci prendere coscienza di cosa dobbiamo fare, cosa è importante in questo processo. Come sappiamo, come mi rendo io conto che veramente la mia vita è una storia di salvezza, una storia d'amore di Dio con me. E l'argomento di Teresa, vedete che sarà molto chiaro. Non si preoccupi di certi sentimenti di umiltà di cui intendo parlare. Scusate che vi ho detto. Sì, capitolo 10 al numero 4, 6. Capitolo 10. Non si preoccupi di certi sentimenti di umiltà di cui intendo parlare, in base ai quali sembra umiltà non riconoscere che il Signore ci fa tanti doni. Teresa sottolinea un primo grande sbaglio nostro. No, sono umile, no, io sono povero, non ho niente. Dice Teresa, attento, che con quello stai dicendo che Dio non ti ha dato niente. Allora già hai chiuso la porta a riconoscere Dio nella tua vita. No, Teresa in questo è molto, molto forte, no? Ma offre tante luci. Cerchiamo invece di capire bene, proprio bene, come stanno le cose, dice Teresa. Cioè, che Dio ce li dà senza alcun nostro merito e siamone grati a Sua Maestà. Perché se non riconosciamo di ricevere doni, non siamo spinti ad amare. Vedete, per me questo è il vero problema. E Teresa proprio mi mette qua, in questo capitolo, che è il centro tra quello che è stata la sua vita e quello che sarà il cammino della preghiera. È certo che quanto più vediamo di essere ricchi in virtù di essi, dopo aver riconosciuto d'essere poveri in noi stessi, tanto più profitto ce ne viene e anche più vera umiltà. Guardate, certo, siamo poveri, ma non nel senso assoluto. Nella mia natura sì, sono povero, perché quello che ho l'ho ricevuto gratuitamente. Cioè significa aprire da una parte gli occhi, sì, alla mia miseria, al mio peccato, alla mia povertà, ma dall'altra parte a tutto quello che Dio mi ha donato, già senza i miei meriti, e riconoscere che è dono che io ho ricevuto. Perché se non riconosco quel dono in me, sarà difficile andare avanti, no? Inoltre, equivale a scoraggiare l'anima, il farle credere che non è capace di grandi beni. Guardate che qua anche Teresa, e lo farà dopo anche nel Castello Interiore, scopre uno dei grandi problemi nel nostro cammino spirituale e nella mentalità che abbiamo avuto i cristiani. Non siamo nulla, non sappiamo nulla, Dio no, a me mi vuole meno dell'altro perché io sono intanto più peccatrice, intanto io non sono così importante. E cosa porta con sé quello? Lo scoraggiamento psicologico. E Teresa capisce che noi non possiamo andare avanti se non abbiamo una motivazione sufficiente. Vedete come è un'autentica psicologa Teresa. Perché se non riconosciamo di ricevere doni, non siamo spinti ad amare. Cioè, per amare dobbiamo innanzitutto e prima di tutto riscoprirci amati. Perché il bambino ama quando comincia a crescere? Perché ha ricevuto amore. E chi non ha ricevuto amore, sappiamo oggi come fa fatica ad amare e come trova tante difficoltà nella vita ad amare. E Teresa sapeva questo 5 secoli fa. Inoltre equivale a scoraggiare l'anima il farle credere che non è capace di grandi bene. L'autostima, no? Se quando il Signore comincia a concedergli, l'anima comincia a intimorirsi per paura di vanagloria. Vedete, no? Un po' come funzionava l'umiltà prima, no? In certi ambienti. No, beh, ma tu non puoi riconoscere che sei così, o che puoi cantare bene, o perché puoi fare questo bene. No, perché quello è orgoglio, vanagloria. Dice Teresa, non confondiamo le cose. Dobbiamo credere che chi ci dà i beni ci darà la grazia di fronte a un'eventuale tentazione del demonio in merito a ciò di comprendere il suo inganno e la forza per resistergli, a patto però di camminare con semplicità davanti a Dio, procurando di accontentare solo Lui, non gli uomini. È segno evidente che amiamo di più una persona, ed è qua l'argomento di Teresa, no? Quando ricordiamo spesso i benefici che ci ha fatto. Cioè, se io non mi rendo conto che il mio vicino, il mio amico, o questo parente mi ama, se io non apro gli occhi, allora non corrisponderò a quel suo amore. Se il bambino, il ragazzo, non è capace di riconoscere l'amore che hanno i suoi genitori per lui, allora è come se non ricevesse l'amore. Perché non se ne rende conto, o non se ne vuole rendere conto. Vedete questo argomento che Teresa mette in rapporto dell'uomo con Dio. Ora, se è lecito e anzi assai meritorio ricordarsi che il nostro essere l'abbiamo da Dio, il quale ci ha creati dal nulla e ci mantiene in vita, e tutti gli altri benefici che ci sono venuti dalla sua morte e dalle sue sofferenze, benefici che molto prima di crearci aveva preparato per ciascuno di noi viventi. Perché non mi sarà lecito riconoscere, vedere e considerare più e più volte che ero solito parlare di cose vane e che ora il Signore mi ha concesso di non voler parlare d'altro se non di Lui? Cioè, l'invito di Teresa a aprire gli occhi nei riguardi di Dio e nei riguardi di noi stessi. Dove apriamo gli occhi per riconoscere l'amore di Dio? In noi stessi. Riscoprendoci nella verità, riscoprendoci agli occhi di Dio, no? Perché questa è la fonte, sì, dell'umiltà, ma la fonte della verità. È la verità di essere ricchi, no? Ecco qui, continua Teresa, un gioiello Se ricordiamo che ci fu donato e che ormai lo possediamo, vedete le parole di Teresa, no? È qualcosa che ormai abbiamo ricevuto, non è qualcosa che dobbiamo aspettare di ricevere, perché per Teresa quello sarebbe il peccato dell'ignoranza che non ci lascia camminare e che ci fa camminare per una via sbagliata, cioè che è quella di chiedere a Dio quello che Dio ormai ci ha dato, ma che non conosciamo perché, perché non apriamo le porte di quello che noi siamo. Ecco qui un gioiello, se ricordiamo che ci fu donato e che ormai lo possediamo, necessariamente ci invita ad amare. Ed è proprio questo il bene dell'orazione fondata sull'umiltà. Un'orazione che ci apre le porte della nostra verità. Perché? Perché è nella nostra verità dove innanzitutto scopriamo di essere amati, di riconoscere quel Dio che mi ha creato per amore, mi ha salvato per amore, mi ha fatto dei doni, in fondo che mi ha fatto ricco. E continua Teresa, no? Che dire poi nel vederci in possesso di altre gioie più preziose, come le hanno già ricevuto alcuni servi di Dio, di disprezzo del mondo e anche di se stessi? È chiaro che dobbiamo ritenerci ancora più debitori e più obbligati a servire, a comprendere che non avevamo nulla di questo e a riconoscere la generosità del Signore, il quale ad un'anima così povera e vile e così priva di meriti come la mia, a cui sarebbe bastata la prima di queste gioie ed era già tanto per me, vuole dare più ricchezze di quante ne sapesse desiderare. È la conseguenza di Teresa, più avanti. Ma come avvantaggerà se ed altri spenderà con larghezza chi non sa d'essere ricco? È impossibile, a mio giudizio, in conformità della nostra debole natura, avere coraggio per grandi cose senza riconoscersi favoriti da Dio, perché siamo così miserabili e così inclini a cose terrene. Vedete, prima conseguenza è fondamentale per Teresa, quella di aprirci alla verità di noi stessi, che ci apre in fondo alla verità di Dio, ci fa diventare consapevoli di essere ricchi. E chi è ricco non ha bisogno di andare a chiedere quello che crede di non avere. È quello che per Teresa, per lei è stata una perdita di tempo per tanti anni, no? Perché stava a chiedere, a guadagnarsi con le sue opere la salvezza, e dopo si rende conto che ormai l'aveva ricevuto. E non soltanto riconoscere di aver ricevuto i doni, ma l'opportunità di poter vivere nella gioia di sapere che abbiamo quei doni. E così i cristiani diventano i ricchi perché hanno la salvezza e possono condividere quella salvezza con gli altri, ma perché l'hanno ricevuta. Noi non possiamo condividere qualcosa che non abbiamo. E guardate che alle volte a noi cristiani capita così. Stiamo lottando per essere salvati, no? Per vedere se riusciamo. E allora cosa predichiamo con la nostra vita? Che ancora non l'abbiamo. Non siamo testimoni della risurrezione, che quello è quello che ci fa discepoli. E Teresa riesce a capire questo molto bene, no? E come veramente, se non ci apriamo a scoprire quel dono ricevuto, allora cosa o cosa diventa il nostro testimonio di vita? Siamo poveri mendicanti. sì, come frati forse possiamo essere quello, ma non come credenti, perché come credenti abbiamo ricevuto tutto. Dopo Elisabetta della Trinità capirà questo molto bene, no? Ancora con più profondità, no? Dice, no, ma l'ha detto San Paolo, no? Che siamo stati già giustificati, siamo stati già predestinati, siamo stati già salvati, siamo già santi. Allora che andiamo a cercare? Dio ormai ci ha dato tutto. Il problema siamo noi che non apriamo gli occhi a scoprire quello che abbiamo ricevuto. E allora l'importanza per Teresa della conoscenza di noi stessi. Leggiamo al capitolo 13, al numero 15. Capitolo 13, numero 15. Tuttavia, dice Teresa, la meditazione sulla conoscenza di sé non si deve mai tralasciare, perché non c'è anima che nel cammino dello spirito sia così gigante da non aver bisogno di ritornare spesso a essere bambina e a succhiare il latte materno. Questo non lo si dimentichi mai, e forse lo dirò più volte, perché ha molta importanza. Non essendoci uno stato di orazione così elevato che spesso non sia necessario rifarsi dal principio. La conoscenza di sé e dei propri peccati è il pane che in questo cammino dell'orazione si deve mangiare con tutti i cibi, anche con i più delicati, e senza di esso non ci si può sostenere. Ma si deve mangiare con discrezione, perché quando un'anima si vede ormai piena di devozione e capisce chiaramente di non aver nulla di buono per se stessa e si sente confusa di vergogna davanti a sì gran re, vedendo quanto poco lo paghi per il molto che gli deve, che bisogno c'è di sprecare il tempo in questo? Dobbiamo invece passare ad altre cose che il Signore ci pone innanzi e che non vi è ragione di tralasciare, perché Sua Maestà sa meglio di noi ciò di cui ci conviene nutrirci. Conoscenza di sé è il pane, ma non deve diventare un'ossessione, come alle volte si è procurato tante volte nella vita cristiana, no? È riconoscere i propri peccati, fare esame di coscienza costante, di qua, sei peccatore. Lo dice Teresa, discrezione. Una volta che l'hai capito non devi chiuderti lì. Anche perché la conoscenza di sé non è soltanto riconoscere la nostra miseria, ma aprirci alla nostra ricchezza, come abbiamo letto prima. Che è quello che, come vedremo, quando parleremo, no, domani, di quella vocazione, di quella chiamata, di quella consacrazione che Dio ha fatto con noi, no? Ci apre alla dimensione positiva di noi stessi. Noi non siamo soltanto miseria, soltanto peccato. Anzi, io direi, quella è la parte meno importante, perché non è sostanziale, è qualcosa che si aderisce a noi nel cammino della vita, ma la nostra natura non è quella. E perciò abbiamo bisogno di attingere alle fonti della preghiera, dell'orazione, dell'incontro con Dio, che è quello che ci fa veramente capire noi stessi. Ma quello lo vedremo, come dico, domani, no? Certo, intanto per concludere questo tema, no? Teresa cerca di offrirci nel libro della vita, nel riconoscere quella sua storia personale, no? Innanzitutto la sua povera vita, no? Lei parla così, no? La mia povera vita, donna peccatrice, no? non tanto per sottolineare, non serve a nulla, no, ma per scoprire fino a che punto è grande la presenza di Dio nella sua vita, no? Come abbiamo detto prima, no? Scoprire la misericordia in mezzo alla sua infedeltà, non in mezzo alle sue grandi virtù, no? Perché lì non risplende niente, lì risplende la mia virtù. Invece nella sua miseria risplende la virtù dell'altro. No. Cioè, renderci conto che nel fondo il cammino che fa Teresa, che il problema è che l'io, l'ego, cerca sempre di costituirsi nel centro, anche nel vissuto della religione. E perciò dobbiamo essere attenti. Vedremo, no, come per Teresa è in fondo il grande nemico, il verdadero demonio è il nostro io. E perciò Teresa arriva a gridare, no, muoia, muoia questo verme, no? E nasca in me un altro io che è più di me, no? Cioè la necessità di aprire gli occhi nei riguardi di quel ego che ci fa egocentristi, egoisti, no? Perché veramente venga fuori la persona e il senso di chi sia veramente Dio, no? E perciò la necessità di cominciare a capire la vita come dono, il Dio che si è anticipato a noi, il Dio, come dice Giovanni, che ci ha amato per primi, il Dio che ci ha perdonato per primo, il Dio che ha creduto in noi per primo, il Dio che si fida dell'uomo e continua a fidarsi dell'uomo, anche se ne abbiamo fatto di tutte. Ma Dio non ha perso mai la fiducia nell'uomo. E bisogna scoprire quello. Perché allora riusciamo veramente a capire come dal punto di vista di Dio tutto è un dono che ormai ci è stato offerto. E allora la vita comincia a riprendersi nella gratitudine. E infine, quello per Teresa sarà il luogo dove scoprire Dio. Finché non apriamo gli occhi alla nostra verità, difficilmente riusciamo a scoprire la verità di Dio. Perché intanto noi siamo l'immagine più vicina a Dio che esiste. Tra tutte le creature, quella che porta in sé l'immagine di Dio siamo noi. E pertanto dove veramente possiamo scoprire l'immagine più certa di Dio siamo noi stessi. Perciò bisogna rimanere sempre lì e non andare alle nuvole, no? E ritornare sempre a quello, no? Ma vedremo, no, anche questa realtà quando approfondiremo il tema dell'immagine, del volto di Dio, così come Teresa l'ha vissuto e ci vuole insegnare. Ecco, arriviamo fin qui, abbiamo un tempo adesso se volete per le domande, per chiarire alcune cose. E il tema è molto ampio perché in fondo è presente in tutta l'opera, in tutta la vita di Teresa. E certamente per approfondire questo, soltanto questo tema ci porterebbe molto più a lungo.
Io volevo chiedere un paio di cose. Quando Teresa si dice non solo povera, ma anche grande peccatrice, a me sembra un po' esagerata, perché anche vedendo la vera umiltà, la falsa umiltà, è chiaro che non è una grande peccatrice. Forse lo dice per far esaltare la misericordia di Dio. Ma allora, è solo un escamotage, diciamo, una maniera esagerata per far esaltare un'altra cosa? O lei veramente si vedeva così grande peccatrice? Perché pensavo, se cioè, peccati mortali evidentemente non ne poteva fare, proprio non poteva neanche, malata, rinchiusa, piena di calunnie, di sospetti come donna, come monaca, era molto limitata da un lato. Se parliamo invece delle imperfezioni, questo sì. E pensavo che anche per noi tante volte non stiamo abbastanza attenti ai cosiddetti peccati veniali, cioè queste piccole debolezze, imperfezioni, che cominciano come sciocchezze in fondo, però se ripetuti diventano o possono diventare anche dei peccati gravi. Ieri sera, parlando delle mura, c'era qualcuno che diceva che sono difesa, baluardo, sono anche in certa maniera costrizione, cioè dalle mura non vai avanti e indietro come vuoi. E qualcuno le paragonava alla nostra regola, alle braccia della Chiesa, che è madre e maestra, e pensavo, noi per esempio siamo chiamati a dire le lodi ai vespri in maniera cadenzata, fermandoci all'asterisco. Se uno le dicesse tutto d'un fiato, tutto sommato non sarebbe paragonabile ad un assassino, no? È una roba da niente, uno dice. Però se questo viene ripetuto, non considerato come importante, diventerebbe un peccato grave per noi carmelitani, per gli altri magari no, per noi carmelitani. Per cui mi chiedo se lei vede, non so, un modo letterario oppure una vera sensazione di Teresa che si vede così grande peccatrice. E poi volevo un'altra cosa, è vero che la mentalità dell'espiazione è quasi terminata. Gli antichi offrivano sacrifici per placare l'ira degli dèi, ma anche Israele mandava il capro nel deserto caricandolo di tutti i peccati e se la cavavano anche bene, voglio dire, tutta la colpa c'era del capro. Però guardando, non so, la libri dell'inizio secolo, anche un'immaginetta per esempio, c'è scritto al fondo, recitare questa preghiera ti porta 28 giorni di indulgenza. Se la dici il venerdì o la quaresima, 53. E sotto la firma del vescovo. Ora, pensando appunto che Dio ha pagato tutto, sembra quasi ridicola una roba del genere. Come vede lei, per esempio, l'anno della misericordia? Passi la porta santa, ti viene rimessa la pena temporale dei peccati, e se non la passi non ti vengono rimessi.
Beh, sul peccato, no? E certamente Teresa si presenta sempre, no? Come una donna peccatrice, ma bisogna capire qual è il senso di peccato per Teresa. No? Certamente nella misura in cui andiamo avanti nell'incontro con Dio, riusciamo a scoprire più chiaramente la nostra realtà più profonda, no? I nostri mistici parlano sempre di questo esempio, no? Se vediamo il vetro così è molto pulito, ma quando viene la luce allora vediamo anche le piccole cose, no? Cioè quanto più vicini siamo a Dio, più profondo è il senso di peccato, ma non un peccato morale, non un peccato legalistico, ma è un peccato in chiave teologale o in chiave di amore. E questo bisogna averlo molto presente, no? Il peccato dei mistici, come anche il peccato del Vangelo, non è trasgredire una norma. È qual è il grado del nostro amore. E anche nel Vangelo si vede molto chiaramente, no? Quando sottolinea Gesù, no? Diverse cose, no? Per esempio quando parla, no? Voi dite amate gli amici e perdonate e odiate i nemici, no? E io vi dico, chi chiama idiota, imbecille al suo fratello, non tanto per il fatto della norma, no? Che è alle volte il problema nostro, no? Che abbiamo moralizzato o legalizzato troppo il senso del peccato, no? No, il peccato nel senso biblico, nel senso del Vangelo, nel senso teresiano, nel senso dei mistici, è la mancanza di amore. Per Teresa il suo grande peccato è in fondo essere stata cieca di fronte alla presenza dell'amore di Dio nella sua vita. tanto se ho fatto questo male, se ho fatto questo bene, anche perché Teresa in quel senso è sempre, l'importante è la virtù, e con le altre cose bisogna andare con suavità, no? Pian piano. E dopo riguardo, diciamo, al tema dei meriti, no? Beh, nel Vangelo penso che è molto chiaro. Quello che sempre noi, penso che è un problema dell'uomo, cerchiamo di prendere il posto di Dio. E io perciò sempre penso, no, che perché Gesù è stato costante nella sua vita nel criticare soprattutto un peccato. È stato il peccato dei farisei. In fondo, di quella tentazione che abbiamo di controllare noi Dio. E il controllo di Dio, della religione, si fa attraverso tante di queste cose. No? Se io faccio penitenze, se io faccio tutti i venerdì, se io faccio questa peregrinazione, allora Dio è obbligato a questo. Per Giovanni della Croce quello è contrario alla fede, perché quello è una tentazione contro Dio. In questo Giovanni il Santo Padre è molto forte, bisogna dire, bisogna rileggere il libro della salita del Monte Carmelo e vedere come Giovanni della Croce dice, è lì che anche sembra cosa di pietà e di devozione, è lì che veramente entra il demonio, sotto apparenza di bene e di devozione, ma sta cambiando e alterando la fede, perché sta togliendola lo sguardo di quello che è fondamentale in Dio, che è la sua gratitudine, il suo amore, la sua misericordia, e tutto quello che è contro questa realtà è contrario alla vita vera di fede. E in questo il Santo Padre Giovanni della Croce è veramente terribile, e dovevamo prenderlo più in considerazione, no? In questo senso, no? Non è dire, beh, è una devozione. Dico, no, è una devozione ma cattiva, perché non porta alla persona al vero senso della fede, che è riconoscere il dono gratuito e l'amore di Dio. E allora in quello bisogna veramente essere attenti, no? Normalmente abbiamo paura di parlare di questi temi, perché ci buttano delle pietre, no? Se diciamo queste devozioni, queste apparizioni, queste cose sono contrarie alla fede. No, no, tutti pensano che questo è quello che portano alla fede. Non portano alla fede. Portano a che io continui ad essere il centro della fede e non Dio. E le mie opere sono il centro della fede, non Dio, è la gratitudine di Dio. E allora è una differenza molto, molto sottile e molto pericolosa, perché queste cose alla fine portano a credere di più nella magia che non in Dio. E allora, come dico, qua con persone mature si può parlare di questo tema. Ma se io mi metto a parlare di questo in certi ambienti mi buttano delle pietre come eretico, ma non lo dico io, lo dice Giovanni della Croce e anche il Vangelo. Voi credete alle opere ma non credete in me, dice Gesù tante volte dopo i suoi miracoli. E le opere e i segni non sono per credere ai segni, ma per credere in me. Cioè, so che alle volte questo è molto difficile, no? È un tema complicato, soprattutto perché ci abbiamo creduto tutti, almeno io ci ho creduto per parecchi anni, no? Facendo queste devozioni, faccio il primo venerdì del mese, ho salvato questo mese 10 anime del purgatorio. E allora cosa capita? Che io divento il protagonista e il giudice senza rendermi conto. perché io prego per i peccatori. E io cosa sono? Mi metto al di sopra degli altri. Guardate che è il peccato più sottile. Perché? Perché mi capita come ai farisei, tolgo il posto a Dio. E perciò io continuo sempre a dire, no? È una cosa che mi sono domandato sempre, perché Gesù l'aveva preso contro questi uomini? È perché rappresentano il peccato più pericoloso, la tentazione più pericolosa sempre nella religione. Cioè una tentazione umana che portiamo con noi. Il nostro ego, il nostro io che sempre cerca in modi tanti, tanto alle volte tanto santi, no? Di prendere il posto. E altre domande?
Io volevo, più che una domanda così, mentre lei parlava, in particolare sulla conoscenza di sé, pensavo come in fondo Teresa abbia imitato quello che è stato lo stile di Dio, soprattutto nell'Antico Testamento, no? Quando più volte attraverso i profeti, lo stiamo vedendo in questi giorni attraverso Giosuè, e Dio ripercorre tutta la storia del popolo di Israele, e ho portato Abramo fuori dalla terra, l'ho accompagnato alla terra di Cana, i figli di Giacobbe li ho portati poi in Egitto, e credo che proprio questo per far capire come la nostra storia, come diceva giustamente lei, è una storia in cui Dio scrive, è una storia d'amore che Dio scrive con noi e che noi dobbiamo continuamente percorrere per capirla e per arrivare poi in fondo a questo senso di grande gratitudine che dobbiamo avere. Quindi la Sacra Scrittura come in questo ci aiuta tanto. Poi una seconda considerazione era su quell'ingolosire. E mi è venuto in mente quello che Papa Francesco ha detto, se non sbaglio, nell'Evangelii Gaudium, quando dice che per avvicinare le persone lontane non è tanto importante continuare a ripetere quelle che sono le cose che non si devono fare, i precetti morali, ma quanto nel aiutarli a capire l'amore di Dio. E penso che questo sia proprio anche un aspetto in cui stiamo crescendo anche come Chiesa proprio. E la terza considerazione era che in fondo Santa Teresa è sulla linea in questo senso, nel capire che prima che noi arriviamo a Dio è Dio che arriva a noi, nella linea di Sant'Agostino, no? Quando dice il Signore ti ho potuto cercare, ti ho potuto trovare perché tu per primo mi cercavi e mi hai trovato. Ecco, erano queste cose così un po'.
Bene, un'ultima domanda, se c'è qualcosa.
Niente. Allora, che Teresa debba scrivere per obbedienza o lo faccia per interesse suo, a me sembra che inizia con verità, dicendo la prima relazione la deve fare perché quel tale ha chiesto dimmi, scrivi cosa hai fatto. Quindi quello che poi sia diventato anche su cui ha qualcosa su cui ha giocato, su cui ha insistito, è evidente, però la verità era questa, mi hanno comandato, no? Perché nelle fondazioni esiste molto su questa obbedienza, no? è la virtù principale per me, cioè, ci penso, eccetera. Quindi volevo soltanto sottolineare questo, mi sembra.
Sì, sì, no, certamente l'obbedienza per Teresa è fondamentale, no? Il fatto, diciamo, non gioca, ma sa che lei può scrivere soltanto se è mandata da qualcuno, e soprattutto perché? Perché le donne non hanno parole, no? E certamente l'obbedienza per lei è l'escusa ma anche il cammino, diciamo, per poter portare agli altri, e sa che deve essere così, che non può fare in un altro modo.
Un ultimo, giusto, può sottolineare di nuovo questa umiltà per Santa Teresa, che significa la conoscenza della verità, arrivare alla verità.
Sì, diciamo, Teresa in un momento definisce, no? L'umiltà è andare, camminare nella verità. Ma nella verità cosa significa? Per Teresa questo che abbiamo detto. Cioè, io sono umile, o divento veramente umile, nella misura in cui conosco la verità di me stesso e conosco chi sia veramente Dio. Cioè, l'umiltà non è una virtù che mi capita così, no? Ma è il risultato di un processo e di un cammino di apertura alla verità.
Ma io non potrò allora mai essere umile, quindi ci vuole una vita intera per conoscere.
Sì, ma il cammino, diciamo, la virtù non è soltanto una meta, ma è il cammino. Certamente quanto più approfondiamo, diventiamo più umili. Perciò per Teresa l'umiltà è una virtù che continua. Saremo veramente umili quando in cielo, quando conosceremo così come siamo conosciuti. Ma nel cammino, diciamo, se io mi chiudo alla verità, allora mai. E perciò uno degli effetti per Teresa sempre nel cammino spirituale è crescere nell'umiltà. Quanto più avanti nel cammino della fede, nel cammino dell'esperienza di Dio, più umili. Nel senso che certamente sono più vicino alla verità, conosco meglio me stesso, conosco meglio questo Dio, no? Sapendo che Dio è l'onnipotente, l'inavarcabile, no? È sempre più grande di quello che posso io sperimentare.
Un po' per favore. Ripetere o rileggere la frase della fondazione, delle fondazioni.
Piacere, vediamo. Quello era. Sì, è fondazione 8-7. Quale diapositiva era? Ah, ecco qua, qua, qua. Ecco.